Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ecco, nonostante difficoltà, fatiche, pareri diversi, contrastanti, abbiamo però, penso, possiamo dire, finito con frutto la nostra fatica, appunto, nella lettura dei due libri di Maccabei che oggi concludiamo. E vogliamo ringraziare il Signore, perché se anche non abbiamo delle risposte, però abbiamo tante domande, tanti punti di riflessione suscitati da questo libro, punti importanti come quello appunto della guerra, della difesa della fede con la guerra, tanti altri punti sui quali questo possiamo essere tutti d'accordo. La lettura dei libri dei Maccabei ci ha invitati a continuare un approfondimento, a non accontentarci. E quindi ringraziamo il Signore anche per questa lettura, e con questo ringraziamento ci prepariamo a entrare nella settimana santa, nella settimana nella quale meditiamo i misteri del Signore Gesù.
Dal secondo libro dei Maccabei al capitolo quindicesimo, dal versetto venticinquesimo al termine. Gli uomini di Nicanore avanzavano il suono delle trombe e degli inni di guerra. Gli uomini di Giuda, invece, si gettarono nella mischia contro i nemici tra invocazioni e preghiere. In tal modo, combattendo con le mani, ma pregando Dio con il cuore, travolsero non meno di 35.000 uomini, rallegrandosi grandemente per la manifesta presenza di Dio. Terminata la battaglia, mentre facevano ritorno pieni di gioia, riconobbero Nicanore caduto con tutte le sue armi. Levarono alte grida, dandosi all'entusiasmo, mentre benedicevano l'Onnipotente nella lingua dei padri. Quindi colui che era stato sempre il primo a combattere per i suoi concittadini con anima e corpo, colui che aveva conservato l'affetto dell'età giovanile verso i suoi connazionali, comandò che tagliassero la testa di Nicanore e la sua mano con il braccio e li portassero a Gerusalemme. Quando vi giunse, convocati tutti i connazionali e collocati i sacerdoti davanti all'altare, mandò a chiamare quelli della cittadella e mostrò loro la testa dello scellerato Nicanore e la mano che quel bestemmiatore aveva steso contro la sacra dimora dell'Onnipotente, pronunciando parole arroganti. Tagliata poi la lingua del sacrilego Nicanore, la fece gettare a pezzi agli uccelli e ordinò di appendere davanti al Tempio la ricompensa della sua follia. Tutti allora, rivolti verso il cielo, benedissero il Signore glorioso, dicendo: «Benedetto colui che ha conservato la sua dimora inviolata». Fece poi appendere la testa di Nicanore alla cittadella, alla vista di tutti, perché fosse segno manifesto dell'aiuto di Dio. Quindi deliberarono tutti insieme con voto pubblico di non lasciare passare inosservato quel giorno, ma di commemorarlo il 13 del dodicesimo mese, che in lingua aramaica si chiama Adar, il giorno precedente la festa di Mardocheo. Così andarono le cose riguardo a Nicanore, e poiché da quel tempo la città è rimasta in mano agli ebrei, anch'io chiudo qui la mia narrazione. Se essa è riuscita ben ordinata, era quello che volevo. Se invece è di poco conto e mediocre, questo solo ho potuto fare. Come il bere solo vino o bere solo acqua è nocivo, mentre vino mescolato con acqua è amabile e procura un delizioso piacere, così un discorso ben elaborato delizia gli orecchi di coloro che leggono la narrazione. E qui sia la fine. Parola di Dio.
Ecco, nei brani che abbiamo letto in questa settimana, iniziando dal versetto 26 del capitolo 14, abbiamo trovato soprattutto, sono i testi, capitoli incentrati ovviamente su Nicanore, sulla sua sfida verso il Tempio, le minacce. Nel versetto 26 tutto questo succede perché Nicanore è costretto a cambiare, secondo il secondo libro di Maccabei, atteggiamento nei confronti di Giuda, il Maccabeo, e la loro amicizia si trasforma presto in, più che in rivalità, in sfida, soprattutto da parte di Nicanore, provocato da Alcimo. Viene ricordato il versetto 26 come colui che va dal re a accusare Nicanore appunto di non stare ai compiti che gli aveva assegnato il re. Da qui Nicanore, è singolare il fatto che non si difende presso il re, di solito era lui che aveva il potere in mano in Giudea, però non va a difendersi, segno forse questo anche di una certa autorità, molta, che godeva Alcimo presso il re. Fosse andato qualche d'un altro, uno qualsiasi, certamente il re non l'avrebbe ascoltato. Sembra che Alcimo avesse una certa autorità ancora, nonostante che poi anche per lui le cose cambieranno. Non si racconta però della sua morte, un sommo sacerdote, non si dice nulla, come invece si è stato detto precedentemente a proposito di Giasone, a proposito di Menelao, che aveva rivendicato indebitamente, illegittimamente il sommo sacerdozio. Comunque sta di fatto che troviamo il confronto fra Nicanore e il Maccabeo, con Nicanore che ha l'intenzione di prendere appunto Giuda, come racconta anche il primo Maccabei. Questo è il suo intento, quello che ricerca, ma tutto il racconto ci presenta invece un Nicanore che minaccia il Tempio, al versetto 33 per esempio del capitolo 14, e sfida Dio, ai versetti 4 e 5 del capitolo 14 sempre, e così questa lotta, questa battaglia, questo intento di Nicanore, che gli interessava prendere Giuda, questo era quello che in realtà gli interessava, qui viene mostrato dall'autore in realtà come un qualcosa contro il Tempio, e in questa ricerca minaccia il Tempio e la sua grande alterigia. E perciò sembra, non so, a me è risuonato così, tutto questo una rilettura di quello che sta succedendo attraverso l'idea che si ritrova altre volte in altri testi della sfida delle genti contro Israele, qui viene ripresentata così. In particolare, poi chiudo questa presentazione, sono tanti particolari interessanti, per esempio con Nicanore nei primi versetti del capitolo secondo troviamo alcuni giudei che sono con lui. Dice, saputo che i giudei che l'avevano seguito per necessità, per costrizione forse, comunque possiamo pensare erano gli ellenizzanti, e difendono l'istituzione del sabato. E quindi se sono questi non sono dei depravati, anche a loro interessa il sabato, le istituzioni religiose di Israele. Poi un altro particolare, nelle visioni che il Maccabeo ha, troviamo Onia e Geremia che dà la spada, che ha suscitato reazioni diverse anche nella nostra omelia, e che però ricorda quel testo, a mio parere, di Geremia 50, dove viene ricordata la spada che colpisce Babilonia, cioè Geremia e il profeta che predice la fine di Gerusalemme e la consegna degli abitanti di Gerusalemme al nemico finché appunto Dio non colpirà Babilonia. E la spada di Babilonia in questo senso è il segno che l'ira di Dio è cambiata, quindi la figura di Geremia può evocare un cambiamento. Ora è il momento in cui Dio colpisce. E la figura poi di Onia, molto singolare, perché Onia non è uno dei Maccabei e non è neanche del partito dei Maccabei, eppure è proprio lui che gli compare per confortarlo e nella visione, e poi altri particolari, ma insomma il Tempio interessa non solo ai Maccabei, interessa a tutti. Nicanore minaccia di distruggere il Tempio, comunque sono i sacerdoti i primi a difendere il Tempio, che non sono con il Maccabeo molto probabilmente. Vediamo adesso però il nostro brano di oggi, l'ultima parte dei due secondo Maccabeo.
Io mi sono posto molte domande sul contenuto di questa visione, ritorno indietro un attimo rispetto alla lettura di oggi. E perché avere scelto Onia, perché avere scelto Geremia? Certo che veniva da liquidare dicendo che un buon condottiero sceglie tutti i mezzi per incoraggiare i propri soldati, quindi potrebbero essere, come dire, cose inventate e proposte a questo scopo. Onia, che cosa hanno in comune Onia e Geremia? Non hanno in comune il tempo, cioè sono vissuti in tempi diversi, molto diversi. Geremia viene presentato come anziano, proprio penso anche per questo, ma in comune hanno il fatto che entrambi sono stati perseguitati. Onia è stato assassinato. Mi è sembrato, ma forse l'avete già detto ieri, questo fatto che questa contemporaneità, questa presenza contemporanea di due persone così diverse potesse richiamare per esempio la scena della trasfigurazione in cui abbiamo Mosè ed Elia. Ecco, venendo invece alla lettura di oggi, mi ha colpito il fatto delle preghiere. Le preghiere che vengono innalzate, preghiere che diventano anche l'arma del popolo di Israele quando combatte contro i pagani. E ho pensato quali potevano essere queste preghiere. Potevano essere i salmi, perché i salmi almeno mi appaiono come una preghiera eterna del popolo di Israele, e quindi al di là di quelle piccole brevi preghiere che vengono riferite, come nel brano di ieri, il contenuto di queste preghiere proprio può essere anche legato alla lotta, può essere legato alla guerra. Mi sono subito venuti in mente due versetti: sorga Dio e i suoi nemici si disperdano, e poi combatti chi mi combatte. Quindi se noi accettiamo queste cose, evidentemente questo ci può aiutare anche a capire perché loro vengono rappresentati nel momento in cui usano le preghiere, come dire, in modo funzionale alla lotta. L'ultima cosa è il trattamento che viene fatto a Nicanore. È chiaro che si tratta di un trattamento, come dire, di tipo simbolico. Non mi ha colpito tanto il fatto che viene smembrato il suo corpo, perché è una delle tante cose che succedono, no, in questo libro, quanto piuttosto il significato del tipo di arti che venivano smembrati e la collocazione di questi arti, cioè di fronte al Tempio, perché aveva sfidato Dio, di fronte alla cittadella perché doveva servire di monito a coloro che ancora resistevano contro gli ebrei.
A me ha colpito un particolare della descrizione di Giuda, quando dice al versetto 30, tra le varie sue prerogative, dice: colui che aveva conservato l'affetto dell'età giovanile verso i suoi connazionali. La Vulgata ha questa questa cosa la omette, almeno la versione del latino che abbiamo noi, che è pervenuta a noi. Una cosa, insomma, se l'ho interpretata bene, è molto bella, insomma, è che l'affetto della giovinezza verso, insomma, l'ardore della giovinezza non va perduto neanche invecchiando. Questo è un insegnamento che mi sembra molto bello. Lo zelo della giovinezza è conservato. Invece una cosa più generale, mi ha colpito alla finale, che è una bella sintesi che dice anche la finalità per cui è stato scritto il libro. Dice: così andarono le cose riguardo a Nicanore, e poiché da quel tempo la città è rimasta in mano agli ebrei, anch'io chiudo qui. È molto importante questo versetto, perché dice anche la tesi diversa rispetto a Primo Maccabei, la cui storia va avanti e racconta invece di altre guerre che evidentemente non sono strettamente per la città. Anzi, qua si intende per città, come dice a mio parere bene la nota della Bibbia di Gerusalemme, dice si tratta della città religiosa, il monte di Sion, perché l'Acra resta nelle mani dei Siri, ma all'autore non interessa. Quindi implicitamente si dice che la guerra del Maccabeo e dei suoi, per l'autore, si è giustificata solo nella difesa del Tempio. Tutto quello che viene dopo, narrato in Prima Maccabei, è altra cosa. E il fatto che lui dica io mi fermo qui, dice già una sua, insomma, una sfumatura diversa, anche più di una sfumatura. Poi, siccome, a proposito di questo, siccome ci stiamo anche avvicinando ormai all'ingresso di Gesù in Gerusalemme, penso che sia utile leggere dal capitolo 19 del Vangelo di Luca, quando Gesù si mette in corteo, insomma organizza il corteo per entrare in Gerusalemme. Dice: quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Mi sembra che queste parole, dopo aver letto i Maccabei, risuonino in modo tutto particolare anche a prescindere, insomma, tornando alla base del contesto di Gesù e non tutte le interpretazioni successive, il rifiuto di Israele, del suo popolo e quindi la sua dispersione. Qui si parla di nemici, probabilmente anche delle aspettative del Tempio rispetto a una liberazione e dall'occupazione, e le varie linee, i vari partiti rispetto a un intervento o come stare sotto occupazione.
Allora mi colpivi in questa finale, ecco, questo gettarsi nella mischia contro i nemici, tra invocazioni e preghiere, combattendo con le mani ma pregando col cuore. Per una volta faccio una lettura spirituale che mi sembra che riecheggi un po' quello che diceva Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho custodito la fede. Ecco, io credo che sia una metafora della vita del cristiano, che non sta fuori dalla storia, si mette nella mischia e con le contraddizioni, gli ostacoli della vita, le proprie contraddizioni, le logiche mondane. Io credo che tutto si faccia stando dentro la storia, ma con invocazioni e preghiere, lavorando con le mani, pregando con il cuore. Poi questa figura di Nicanore, così, questa testa tagliata, il braccio, la mano, ecco, mi ha riportato a un passo dell'Apocalisse, capitolo 19, che appunto ci dice che l'angelo convoca il popolo a mangiare le carni dei capitani, dei soldati, insomma, è una immagine analoga, mangiarsi le carni anche del Leviatano, nella tradizione giudaica c'è questo banchetto nel quale si divorano addirittura le carni dei nemici. E poi mi ha colpito quell'esultanza, un'esultanza straordinaria in questi ultimi passi, che riecheggia proprio a quello che è la meta finale. Ecco, questo entusiasmo, questa gioia, questo rallegrarsi, questo nella presenza di Dio, davanti alla presenza di Dio. Ecco, anche qui richiamo un po' il fatto, ecco, di questa meta finale lassù in Cristo Gesù, quando vedremo la sconfitta dei nostri nemici e ci vedremo perdonati e salvati, forse ci rallegreremo con questi aggettivi che mi sembrano molto appropriati.
Se posso aggiungere una cosina breve, al versetto 29 si dice che benedicevano l'Onnipotente nella lingua dei padri. Secondo me questa notazione ha la sua importanza. Si è trovato un passo analogo al capitolo 7, quando si dice che la madre dei sette figli li esortava nella lingua dei padri. Probabilmente uno si sarebbe potuto aspettare un maggior numero di riferimenti a questa lingua dei padri, nel senso che anche questo probabilmente è un tesoro da conservare, non solo l'inviolabilità del Tempio, l'insieme delle leggi, non solo la difesa della patria, ma anche la lingua dei padri.
Non riesco a togliermi dalla testa, alla luce di questa grandissima vittoria e questa distruzione di Nicanor, soprattutto a questa sto facendo riferimento, non riesco a togliermi dalla testa l'inizio di questo ultimo tentativo, e cioè l'intervento di Alcimo e il cambio di atteggiamento di Nicanor nei confronti di Giuda. Davvero, leggo il versetto 26 del capitolo precedente: Alcimo, vedendo la loro reciproca simpatia, mamma mia, cioè proprio mi pare che stia tratteggiando, dipingendolo nella storia, ma proprio il mistero dell'iniquità, l'invidia, e che un attimo, e credo che nella storia degli uomini, nella nostra storia personale, abbiamo presente degli attimi in cui si può abbracciare l'iniquità, Dio non voglia, ma sarebbe stato nulla per Nicanore. Non è vero, le questioni grosse sono già state dette, però mi pare proprio che sia tratteggiata benissimo la scelta dell'uomo per il Signore o per l'invidia del diavolo che ci tenta.
Di fronte a tanta difficoltà di accogliere questo testo così duro, come qualcuno ha detto, di fronte alle domande anche che ieri mattina la Cecilia ci poneva, io non so se riduco tutto a simbolo, però qua, nei versetti in cui oggi dice, parla della mano, del braccio di Nicanore, della lingua, della testa, ho pensato che quando Gesù dice il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo, la tua mano ti è di scandalo, tagliala, cioè mi è sembrato che sia proprio un colpire l'offesa e l'aggressione che Nicanore aveva fatto al Tempio. Aveva alzato il braccio contro il Tempio, aveva alzato la mano, aveva parlato contro il Tempio, e quindi c'è questo taglio di questi organi, perché sono gli organi dello scandalo, ecco. Non so se è tutto sbagliato, ma mi è venuta questo richiamo.
Sì, secondo me il testo gioca su delle contrapposizioni che in continuazione evoca, per esempio il versetto 25 col 26. Nicanore avanza, gli uomini di Nicanore, con trombe, inni di guerra, e questo è uno schieramento, e gli altri che sono, ne muoiono secondo l'autore 35.000, quindi l'esercito è anche di più, è una un esercito, i numeri a mio parere mostrano che è una lettura un po', cioè non è storica, insomma è un'interpretazione. E quindi dire che è andata così la battaglia, io personalmente non me la sento di dire, mi sento di dire che è un'interpretazione attraverso la rappresentazione dei numeri, l'evocazione appunto dei sogni, delle apparizioni, di questi modi. Però insomma, appunto, stando così è importante sottolineare queste contrapposizioni: Nicanore, le trombe, gli inni di guerra, la potenza, l'alterigia, e gli uomini di Giuda tra invocazioni e preghiere. Non si ricordano qui, certo erano armati, non si ricordano neanche le armi, invocazioni e preghiere, insomma l'insistenza è lì e bisogna anche ricordare che sono attaccati. Cosa fanno? Non si difendono? Non si debbono difendere? Debbono morire tutti? Accettare di morire? Questo è un problema, si stanno difendendo da un attacco in quale Nicanore li vuole fare fuori, prendere Giuda, ma li fa fuori tutti i suoi. Il primo di Maccabei, al capitolo 7, ricorda che appunto Nicanore vuol prendere Giuda e tutti i suoi uomini. E quindi mi pare molto affermato, questo crea dei problemi, però questo è quello che dice l'autore. E appunto la gioia, si rallegrano per l'apparizione di Dio, letta così, senza dire nulla di più. E terminato il combattimento, mentre tornano pieni di gioia, perché non sono morti, è stato sconfitto il nemico che voleva ucciderli, allora si accorgono che Nicanore è morto. E la gioia è per essere scampati, per aver sperimentato la difesa di Dio, che li ha salvati. È chiaro che dopo tutto quello che si dice di Nicanore, il trattamento del suo corpo, del suo cadavere, a noi crea un po' di modo in cui però la gioia è perché sono scampati, e anche la benedizione che benedicono Dio, lo dice al versetto 34: benedetto colui che ha conservato il suo luogo inviolato. La benedizione è per la salvezza ottenuta. Quello che succede a Nicanore è esemplare. Esemplare, c'è sempre il contrappasso, ma non solo. Si è voluto atteggiare, sfidare Dio, questa è la sua fine. Questo ha fatto la fine. Colpisce che qui la fine gliela fanno fare loro, le altre parti no. E quindi sembra più, però, questo è un ostacolo, può essere un ostacolo alla rinitura, però ancora una volta questa è la fine che si merita colui che si atteggia a Dio, si oppone e compie il male, e compie il male. E poi un altro punto, che il versetto 30-37, per me è già stato sottolineato, osservato, rilevato. L'autore dice: dunque le cose sono andate così riguardo a Nicanore. Quindi Nicanore è un posto importante, perché la prima parte finisce con la purificazione del Tempio e la festa a cui tutti debbono celebrare della purificazione del Tempio. Qui si aggiunge un'altra che non era nella presentazione, nelle lettere dell'autore, nel capitolo primo e secondo, la festa della vittoria su Nicanore, che deve essere celebrata. Questa viene paragonata a quella di Mardocheo, ai Purim. Anche lì un altro momento in cui Israele, sì, il libro di Ester, storico, non so, e quindi attraverso quella cosa c'è di storico, non lo so, comunque di fronte a un pericolo come è stato quello, bisogna celebrare. Però, tornando al versetto 37, la città è stata in possesso da loro degli ebrei. Il capitolo 7 del primo Maccabei 50 dice: per un poco di tempo. Quindi non in mano agli ebrei, lui dice il primo Maccabei in pace, che è diverso. È stato in pace, ma per un poco di tempo. E qui Goldstein dice che si può cogliere da questo versetto che non è dunque la città è stata in possesso degli ebrei, quindi l'autore smette di scrivere, non è la descrizione di uno stato, perché sono sempre sotto i Seleucidi, c'è sempre l'Acra, il Maccabeo è, quindi ha un potere, e la città però gode di quello di cui godeva all'inizio del secondo libro dei Maccabei, con Onia. La città era in pace, si poteva osservare la legge anche stando sotto. Quindi questo potrebbe dare una luce nuova nell'interpretazione, insomma, dell'autore, di quello che fa il Maccabeo, almeno Giuda. I suoi fratelli, sarà diversa la storia dei fratelli, ma Giuda forse, lo pongo come un problema, non intende fare lo Stato, non intende, intende ristabilire una situazione dove si può osservare la Torah, forse, poi sono tanti altri problemi, ma...